salve a voi. È soprattutto una questione di fondo, un principio generale che voi dovete comprendere, imparare a concepire la realtà come un senza tempo. Voi siete abituati a considerare il crescere, il nascere, il morire. Gli uomini nascono dalle loro madri, crescono, generano altri uomini, quindi muoiono. Così quello che cade sotto la vostra attenzione diventa per voi una realtà valida per tutto, una realtà assoluta. Il creato è nato nello stesso modo. Vi è questa madre infinita, che è l'assoluto, che un giorno, per ragioni imponderabili, genera qualcosa, crea il cosmo dal nulla. Questa concezione in alcune scuole filosofali, filosofiche per meglio dire, si è raffinata ed allora non più dal nulla l'assoluto genera, ma da se stesso. Caso strano. Il concetto si avvicina ancora di più a come l'uomo vede nascere gli esseri viventi nella natura. Ecco dunque, invece, che per comprendere il tutto occorre allontanarsi da questo concetto errore fondamentale. Mi spiego. Voi pensate di poter fare un'azione, e quindi un'altra, e quindi un'altra. Tutte queste azioni possono essere fatte, ma non tutte contemporaneamente, l'una dopo l'altra. Quando noi vi parliamo di varianti, invece, vi portiamo al di fuori di quello che è il vostro consueto modo di ragionare e di vedere le cose. Non più un Dio che crea da se stesso un cosmo, ma un cosmo che esiste in Dio, fa parte di Dio da sempre e per sempre, che è senza tempo come è lo stesso Dio. Ed allora non sono più azioni che escono dall'uomo, di cui l'uomo è protagonista, ma azioni che esistono da sempre e per sempre e alle quali l'individuo si lega credendo di essere lui ad agire, il che è dunque molto diverso. Noi possiamo fare tutte queste azioni l'una dopo l'altra, ma le varianti invece sono cose diverse, perché parlano di azioni che esistono tutte contemporaneamente, come tutto esiste contemporaneamente in realtà. Voi forse, se spostate la vostra attenzione dal piano fisico al piano mentale dei pensieri, riuscite a vedere con più chiarezza queste varianti. Voi potete pensare tante cose, potete formulare diversi pensieri. Ebbene, esiste una differenza tra i pensieri, è vero figlio Gilberto, che vi condurranno a fare un'azione e quelli invece che rimangono così, allo stadio di pensieri pensati? Nessuna differenza sul piano mentale. Ecco un esempio che può chiarire, ma che non è fedele, perché il pensiero, allo stesso modo delle azioni, non è contemporanea. Ed invece qua noi parliamo di fotogrammi che costituiscono varianti alla vita degli individui e che sono paralleli, dei quali fotogrammi una sola serie sarà vissuta, sentita dalla vita di un individuo, ma quella serie esiste allo stesso modo di come esistono le altre serie che noi abbiamo chiamato varianti, e non potrebbe essere diversamente. Noi qua non stiamo parlando e rivelandovi di tutto il vasto mondo delle varianti, stiamo ancora alla fase dei principi, figlio Loreno, come quando vi enunciammo i principi per farvi comprendere il mondo dei fotogrammi. Sarà a voi, poi, sulla base di questi principi, seguirci sempre di più in quello che diciamo. Noi vi sosteniamo, ma siete voi che dovete muovere i passi. Siete voi che dovete camminare, e si impara a camminare solo muovendo le proprie gambe, non lasciandosi trasportare dagli altri. Dunque, noi abbiamo visto che non esiste differenza tra i pensieri che conducono a delle azioni e i pensieri che rimangono tali, semplicemente attività del corpo mentale dell'individuo. Se noi veniamo nel piano fisico con lo stesso principio, non esiste differenza fra la serie dei fotogrammi a cui l'individuo si lega per sua scelta e le altre serie che vengono scartate dall'individuo. Ma il problema è quando esistono veramente le varianti. Perché quando abbiamo accennato alle varie forme di libertà, abbiamo dato per scontato che voi ricordaste bene quello che noi avevamo detto a proposito di esse. Cioè le varianti esistono quando veramente l'individuo ha libertà di scegliere. Ma una forma di libertà, anche illusoria, esiste per l'individuo laddove non esistono varianti, ed è la supposta libertà che egualmente produce degli effetti sulla coscienza individuale, e questo voi bene lo sapete. Che cosa sono dunque tutte queste dovizie di numero nel piano fisico? Sono le varianti che voi potete osservare. Perché le altre vi sfuggono? Perché voi potete legarvi ad una sola serie di fotogrammi, quindi non potete vivere contemporaneamente le altre serie. Noi vi abbiamo fatto degli esempi in queste serate pratici. Alcuni di voi, udendo una lettura, hanno udito alcune parole ed altri non le hanno affatto udite. È vero? In questo modo noi abbiamo potuto farvi capire che esistono queste serie parallele basandovi sull'esperienza degli altri, perché nessuno di voi ha udito e non ha udito nello stesso tempo. Ma abbiamo fatto due gruppi, coloro che hanno udito e coloro che non hanno udito. Ma vi sono delle varianti, per così dire, nella vita naturale, che sono fatte non per la vita naturale in sé, ma perché servono alla vita degli individui uomini che voi potete osservare, e sono tutte quelle dovizie di cui vi abbiamo parlato. Il numero alto degli spermatozoi, che ha altra ragione, come giustamente avete detto, ragioni fisiologiche e naturali, senz'altro. Dunque dobbiamo distinguere. La vita breve dei pesci ha una ragione che riguarda la vita stessa naturale di quella specie, ma che può avere altre ragioni di varianti che si ripercuotono sulla vita degli individui uomini. Voi vedete come tutto sia legato, ed ecco perché nessuna serie di fotogrammi rimane un ramo secco, perché sempre vi è questo intimo collegamento fra la vita dell'uomo e la vita dei regni inferiori della natura. Tutto è strettamente legato, tutto si compenetra e tutto, ricordatelo, è in Dio ed esiste nello stesso spazio-tempo eterno, infinito, che è Dio, che poi è uno spazio non spazio ed un tempo non tempo. Pace a voi.
Signore, la cui conoscenza fate, Signore, che le voci di verità ciò che possiamo fare. Sia questa la preghiera che voi rivolgete all'Altissimo. Possa questa invocazione far giungere diretta alla vostra mente eppure al vostro cuore la grazia infinita, la divina conoscenza. Grazie al Signore della divina conoscenza che tutto progredisce nella verità, che niente rimane avvolto dalle tenebre. Continuate a pregare nella divina certezza che tutto è destinato alla infinita gloria, in luce e in elevazione. Siate sereni, siate fiduciosi, non temete. E pace, pace a tutti voi. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli. Particolarmente alla figlia Yolanda, che con tanto slancio ha dato per più di 30 anni della sua vita le sue facoltà a beneficio delle creature. A te, figlia, vada il ringraziamento per questa opera di dedizione che hai fatto. Domanda: grazie a voi. Ti abbraccio e abbraccio tutti voi, figli cari. Le riunioni di questo ciclo sono finite. Domanda: con questa sera? Sì, figlia. Ora voi potrete meditare su tutto quanto è stato detto e nella certezza che noi siamo sempre con voi. Quindi questa pausa è fatta come sempre e non deve perciò meravigliarvi. Tutti noi vi abbracciamo. La pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. Dai. Subito dopo l'intervento di Kempis si è manifestato l'ingegner Carlo Vigo, fino a 2 anni fa direttore di Radio Firenze, deceduto il 25 maggio 72 per emorragia cerebrale. Era evidentemente molto emozionato. Vigo:
buonasera, buonasera. Signora Bonora.
Domanda: sì?
Sono Vigo. Vigo! Oh, ingegnere caro, ho saputo solo stasera. Oh, De Cristoforo, cari amici, Mina, Mina, salutatela. Grazie.
Mi chiamavo Mara Paladini, sono morta il 4 giugno 1960. I miei mi piangono tanto. Andate a dire a mio padre che non pianga più. Corso Tintori. Domanda: che numero? Non ricordo. È un negozio. Domanda: che negozio? Caffè. Si è manifestata la madre del signor Muzzi, della quale al magnetofono non si percepiscono le parole. Il fratellino di Lilli ha suonato la tromba, questa volta fortissima. All'inizio della riunione si è udito un insistente crepitio che Lilli ha detto essere stato una materializzazione, ma ha affermato di non sapere di quale entità. Vi è stata una lunga pausa con Luce. Lilli ha detto, come era stato detto all'inizio, di fare la catena. Durante la comunicazione di Teresa, un intenso profumo di rose che esalava dalle mani del medium anche molto tempo dopo la fine della riunione.
Vi prego di stare ancora qualche momento concentrati. quali mi ti offrivo. Nuovamente per iniziare un ciclo di incontri. Voi siete ormai abituati a questo genere di fenomeni. Ed è per voi una consuetudine udire la nostra voce ad intervalli ricorrenti. E non vi accorgete, o figli cari, di quante cose poco a poco da voi promosse sono state dette. Alcune che vi hanno particolarmente toccato vi sono rimaste più impresse di altre, di altre, e molte altre invece non viste in un primo momento, ecco che riascoltate o rilette, colpiscono la vostra attenzione. Noi abbiamo cercato sempre di seguire in quello che abbiamo detto l'intento di dischiudervi la comprensione, alla comprensione, di far vivere in voi quelle verità che in modo forse imperfetto cerchiamo di ripetere. Ora è venuto il momento che voi raccogliate i nostri insegnamenti in una nuova raccolta, la quale comprenderà gli argomenti l'assoluto, l'eterno presente, l'individuo, l'individualità, e questo ultimissimo insegnamento, del quale altri vi diranno più lungamente, l'insegnamento del divenire nell'essere. Come è conciliabile e comprensibile può esistere allo stesso modo l'essere e il divenire. Questo lavoro voi lo farete non certo collettivamente. Alcuni di voi, come sempre, che hanno più possibilità, e perché non dirlo, più buona volontà, ci raccoglieranno il materiale e noi lo ordineremo come abbiamo fatto altre volte. È vero? Per questo lavoro noi potremo adoperare alcune delle vostre riunioni, intendo dire servirci dello strumento anziché per comunicare con tutti voi come facciamo questa sera, per correggere, limare le nostre conversazioni. Ma non temete, le possibilità di parlarci rimarranno. Piuttosto, sta a voi fare in modo che questi incontri siano proficui, che queste conversazioni provochino delle risposte tali che sempre più l'orizzonte della conoscenza sia allargato. Non altro aggiungo per il momento. I dettagli vi saranno dati successivamente. Per ora voi raccogliete il materiale, come vi ho detto, e al momento opportuno diremo. Vi lascio momentaneamente, che la pace sia con voi e con tutti i vostri.
Andiamo in fissa, mi fa di
nuovo.
Eccoci qua, ancora fra voi. Io vengo per una missione speciale questa sera, per fare una cosa gradita ad uno di voi, e con tanta gioia che io qua sono per questa missione. E perché, cara figlia Nella? Certo, perché questa sera? Che dai ospitalità a queste riunioni, e che con tanta buona volontà ci segui negli insegnamenti, fai la nostra segretaria. Ecco, dunque, devi sapere che tu, molti anni fa, più di 1000 anni fa, hai avuto un'incarnazione nella Cina. Ti suona nuovo questo, ma tante sono le cose che ciascuno di noi ignora di se stesso, che non potete immaginare. Ebbene, tu allora eri in veste maschile, ma come sai il sesso fa parte dell'illusorio gioco di una esistenza. E ci è stato possibile fare una cosa gradita e per nominarti un po' come ebe coppiera degli dei, ritrovare un oggetto dentro il quale tu ti sei cibata allora. Fu durante la dinastia di Tang che tu hai vissuto, e di allora ti abbiamo portato questo piccolo oggetto che, ripeto, è come una coppa e che ha un simbolo però per tutti voi. Potrai farlo vedere, se vorrai accertarne l'autenticità, ma non toccare da altri se non da te. Adesso tieni le mani dello strumento.
Sì. Io le tue.
E voi state un attimo concentrati. E questo è un piccolo simbolo per tutti.
Eh?
Un simbolo a restare tutti uniti in amore fraterno. Pace a tutti voi.
Questa prima riunione del ciclo deve servire un po' a riscaldare l'ambiente, come si usa dire, e quindi non vogliamo addentrarci immediatamente così d'emblée in certi argomenti che possano in qualche modo gettarvi subito nel vivo della questione, stancare subito oltre misura le vostre menti. Ed allora di che cosa parlare? Parlare forse del fenomeno in se stesso. Penso che potrà tornarvi utile in qualche modo. Vedete, figli e fratelli, lo spiritismo, come così si dice, le sedute spiritiche, naturalmente quelle di un certo rilievo, non quelle fatte come si potrebbe fare un gioco da società, possono suddividersi in due gruppi, ripeto, scartando i giochi esti da società. Le sedute che servono a mostrare la potenza della mente, la sopravvivenza dell'anima, se volete, che poi non sono pienamente giunte nel loro intento, e questo non certamente per colpa degli spiriti, ma per il fatto che umanamente non c'è peggior sorto, come si usa dire, di chi non vuole intendere. E così, quelle che sono obiettivamente delle prove più convincenti possono sempre essere interpretate in modo diverso da chi parte nel suo giudizio da una posizione preconcetta. Ma vi sono poi altre riunioni, altre sedute, le sedute che servono l'insegnamento. Direte voi, qualunque fatto, prima dicevate, dà un'esperienza all'individuo. Certo, il fatto stesso di vivere comporta per l'individuo avere una serie di esperienze, e cosicché anche le sedute fatte per convincere sulla sopravvivenza dell'anima hanno portato tanto fermento mentale, tanti ragionamenti, si è parlato di tante cose, si è posto l'attenzione a tanti fenomeni che prima sfuggivano, dei quali non ci si interessava, e quindi in fondo anche quello senz'altro è un insegnamento. arricchisce l'individuo, l'esperienza individuale, ma io intendo parlare di un insegnamento spirituale. Ebbene, poiché parliamo di insegnamento, noi dobbiamo, allora, possiamo per meglio intendere, servirci della esperienza umana che gli uomini hanno contratta per insegnare ai loro pulcini, ai loro bambini, quando li mandano a scuola. Così si è discusso se era più conveniente tenere un insegnante che prendesse un fanciullo dalla prima elementare e lo accompagnasse fino più in là possibile, oppure se conveniva specializzare tanti insegnanti per ogni singola classe, facendo scorrere i fanciulli da un insegnante all'altro, anno dopo anno. Questo lo dico incidentalmente, sono discussioni ormai largamente superate. Tanto per dirvi che anche nel genere delle comunicazioni mediamiche appartenenti al secondo gruppo, quelle fatte per insegnare, potrebbe essere seguito questo sistema, o entrambi questi sistemi. Si potrebbe usare un gruppo di entità il quale segue un gruppo di creature umane e poco a poco li porta fin dove è possibile portarle nel sentiero della comprensione, della conoscenza, fin dove queste creature seguono chi parla. Oppure addirittura si potrebbe invece fare vari gruppi di entità attraverso a vari medium e passare queste cerchie prima ad un maestro spirituale, ad un gruppo di entità e poi, quando è stato imparato quello, ad un altro, così né più e né meno come si discuteva di poter fare in sede didattica. Ma, ripeto, questo è unicamente un esempio, ed entrambi i metodi possono essere validi ed efficaci. Certo si è che invece un atteggiamento di fronte alle riunioni spiritiche, se così vogliamo chiamarle, totalmente errato, è quello di tenere fermo l'insegnamento tenendo ferma la cerchia delle creature umane che assistono. Sarebbe come voler tenere fermo un insieme di fanciulli, un gruppo di fanciulli, ad una classe elementare, sia pure cambiando i maestri, ma pretendendo che quell'insegnamento riguardasse quel dato programma. Questo, assolutamente, è un modo tutto errato di seguire lo spiritismo. Due sono le scelte da fare. Interessarsi di quelle sedute che in qualche modo possono convincere sulla sopravvivenza dell'anima o non convincere affatto, questo è un problema secondario, o interessarsi delle sedute che vogliono dare un insegnamento spirituale. Se ci si interessa delle sedute che vogliono dare un insegnamento spirituale, questo lo dico per vostra chiarezza di idee, ecco allora si deve scegliere il sistema, Cioè, si vuole allargare questo insegnamento in forma, certo, più limitata, ad un gran numero di creature che lo richiedano, che in qualche modo ne siano interessate. Ed allora non si può fare un gruppo fisso, perché ad un certo punto tutto quello che c'è da sapere, si può arrivare a sapere, si viene a sapere, e questo gruppo dovrebbe lasciare il posto ad un altro. Mi spiego, figlie parenti? Se invece si vuole andare avanti nella comprensione, si vuole costituire, in altre parole, un gruppo fisso, allora che lo si costituisca e ci si adoperi per meglio comprendere, con tutta la massima buona volontà possibile. Direte voi, che cosa significa questo? Significa che non dovete incorrere nell'errore di pensare che già ne sapete abbastanza, che niente altro v'è da sapere, e venire qua o altrove con l'intento di assistere ad uno spettacolo, pensando, vediamo che cosa accade in questa riunione, e pensando di udire sempre le stesse cose, perché, ripeto, fra tutti i sistemi e gli intenti con i quali ci si può accostare allo spiritismo, questo e solo questo, e veramente questo, è quello errato. In genere parlo non tanto di questa cerchia, ma dello spiritismo in generale. Che cosa succede quando una creatura si sente portata a questo genere di fenomeni? Al genere, alla parte, intendo, l'insegnamento spirituale, che dopo aver appreso una certa quantità di nozioni, ha fatto l'abitudine a quel genere di insegnamento e ama riunioni nelle quali si abbia da un lato un fenomeno che accontenti la sua necessità o il suo gusto dell'aldilà, del soprannaturale, e dall'altro non affatichi la mente nel comprendere altre cose. Ma questo, ripeto, non deve essere per voi. Noi vi abbiamo presi, alcuni all'inizio, altri lungo la strada, altri li abbiamo lasciati e vedo forse anche raccolti nuovamente. Per noi questo, ai fini dell'insegnamento, ha poca importanza. Ed abbiamo sempre più cercato di spingervi avanti nel sentiero della conoscenza. Non solo, ma, e di questo ce ne darete atto, abbiamo sempre ridotto ai minimi termini le questioni riguardanti la vostra persona. Dunque, cose nuove e con una frequenza stabilita dalla possibilità che ciascuno di voi ha di tenerci dietro. e poco interessamento della vostra vita, perlomeno apparentemente si intende, vita di ogni giorno. Ed allora non possiamo che dire questa sera, diffidate delle comunicazioni che non vi dicono cose nuove, che ripetono continuamente le stesse cose, come tante altre volte noi vi abbiamo detto. È vero, figli e fratelli? Ma soprattutto diffidate delle comunicazioni che vi fanno apparire come voi foste al centro del cielo e della terra, come se il cielo si interessasse della vostra vita come di una cosa eccezionale. Di coloro, in altre parole, che vi dicono siete seguiti dall'alto moltissimo, siete qua per qualche missione speciale. Tutti, figli e fratelli, quando siamo incarnati, siamo per una missione speciale. E la vita di uno spiritista, la vita, intendo intima, personale, di uno spiritista, non è più interessante di quella di un ateo, credetelo. Nell'amore assoluto non esistono di queste preferenze. Voi sapete, ed anche questo ve l'abbiamo detto tante volte, quanto sarebbe facile illudervi per noi. Quanto l'umano è sensibile alla lusinga di uno spirito. Dire voi siete dei prescelti perché siete qua. Voi siete qua per qualche disegno divino, ma facendo questo noi non saremmo quelli che pensiamo di essere e tradiremmo l'intento con il quale seguiamo questi incontri, quello della verità, di portarvi a vivere come uno spiritualista nell'essere deve vivere, portarvi a sentire come un'umanità di domani sentirà, farvi essere come il superuomo deve essere. Ed allora voi non potete che seguirci in questo sforzo. Chi ha pratica con quanto dicono gli avversari della tesi spiritica o dell'ipotesi spiritica di questi fenomeni, sa che una delle obiezioni più generalizzate è che gli spiriti non dicono niente di nuovo, che la visione che essi propongono dell'aldilà è una visione del tutto umana, è simile alla vita che si svolge nel piano fisico. Che in fondo le cose che vengono dette nelle sedute sono sempre le stesse. Ed in effetti è vero questo. Ma è vero non perché le comunicazioni spiritiche sono fasulle, ma perché lo sono molto spesso, sia detto senza voler offendere nessuno, gli spiritisti, le cerchie che queste comunicazioni rendono possibili. Certo che la visione che noi diamo dell'aldilà è una visione simile a quanto si svolge nel piano fisico, certo, perché se noi parliamo del piano astrale, del piano mentale, noi parliamo dei piani dove esiste ancora il divenire, non parliamo dell'essere, dove esiste ancora uno scorrere. Ed è per questo motivo che scorrere esiste nel piano fisico, scorrere resiste negli altri piani. Vedete dunque che sempre di divenire si tratta e non di essere. Ma quando la nostra attenzione si sposta dal divenire per ricercare l'essere, allora conviene abbandonare ogni sistema di comprendere in chiave del mondo fisico e del mondo del divenire. Quando noi ci convinciamo che Dio non può che essere assoluto, che perciò deve contenere in sé tutto quanto è, che deve essere perfetto, che quindi è infinito ed è senza tempo ed è immutabile, perché se fosse il contrario di questi attributi, di questi requisiti, egli non sarebbe Dio. Se gli finisse, sarebbe un divenire anche egli. Se non fosse perfetto ma perfettibile, come e quando questa scala del divenire avrebbe avuto inizio? E se avesse avuto un inizio, dovrebbe avere una fine, e quindi non potrebbe essere la causa delle cause, la prima causa, il Dio assoluto. Quando cominciamo a capire questo, ecco che in noi sorge un'altra domanda. Ma se Dio è perfetto, è immutabile, è quello che è, in lui non vi è un divenire, ma è sempre un essere, è quindi un eterno presente, come può esistere un cosmo che nasce, ha un suo ciclo di vita e muore? Come può in questa stasi, dico questo per intendersi, assoluta, che è l'eterno presente, esistere qualcosa che cammina, che si muove, che nasce, progredisce e muore? Non è possibile. Perché qualcosa dunque si muoverebbe, diverrebbe in seno all'eterno essere, all'infinita esistenza. Ecco allora che noi, che prima abbiamo studiato il piano fisico, abbiamo studiato il piano astrale, vi abbiamo parlato di evoluzione, di reincarnazione, di cicli di manifestazione, di logos, di coscienza, e chi più ne ha più ne metta, adesso vi diciamo: andiamo oltre, queste cose ormai le conoscete. Non serve ascoltarle nuovamente, o da nuove entità, o da nuovi medium, entità attraverso ad uno stesso medium, o da nuove entità attraverso a medium diversi. Dobbiamo andare oltre. Dobbiamo sfatare l'accusa, distruggere l'accusa che fanno gli antispiritisti, che gli spiriti dicono sempre le stesse cose. Dobbiamo, voi dovete dire, dare a questi spiriti la possibilità di dire cose nuove, del tutto differenti da come il mondo del divenire ce le fa conoscere. Pace a voi.